Buongiorno a tutti e bentornati alla trasmissione Forma e Informa di Assoconsum di mercoledì 14 luglio, in virtù del progetto legge regionale Emilia-Romagna numero 4 2017, annualità 2021, suddiviso in 20 puntate. In questa tredicesima puntata parliamo di energia e gestione dei consumi e lo facciamo insieme all'avvocato Antonio Leonetti, responsabile provinciale Assoconsum di Bologna, al quale diamo il benvenuto e al quale rivolgiamo subito alcune domande. Avvocato, qual è il quadro sintetico iniziale? Qual è lo stato dell'arte? Quali sono gli aspetti legislativi in materia di uso razionale dell'energia e nel settore del terziario?
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici, buongiorno a tutti i radioascoltatori e ovviamente buongiorno alla mia gentilissima intervistatrice. Oggi parleremo, per come è stato già annunciato, parleremo di un argomento di estrema, diciamo, attualità. Parleremo di energia e gestione dei consumi. Partendo subito dalla prima domanda, possiamo dire che l'uso razionale dell'energia può essere, diciamo, definito come quella operazione, sì, tecnologica, con la quale si intende conseguire l'obiettivo di realizzare gli stessi prodotti o servizi, sia in quantità che in qualità, con un minor consumo di energia primaria ed eventualmente con un maggior impegno di risorse d'altro tipo, quindi come lavoro, materiale, capitale, eccetera. Questa definizione distingue, ecco, ci permette di distinguere l'uso razionale dell'energia dal sacrificio energetico, che è invece un'operazione economico-sociale con la quale, diciamo, tramite la quale si intende incentivare gli utenti a modificare le proprie, diciamo, le loro abitudini di consumo, nel senso di soddisfare i propri bisogni finali con modalità tecniche che comportino minori consumi di energia primaria. Ecco quindi che in questo caso, quindi, il servizio offerto è di una qualità differente. Si configura così un'operazione di riallocazione delle risorse volte ad ottenere una data finalità. È quindi importante una diffusione delle conoscenze energetiche affinché, diciamo, le varie soluzioni di razionalizzazione dei consumi energetici proponibili possano essere esaminate, ecco, sempre di più anche dai tecnici, da coloro i quali sono, diciamo, in modo specifico, in modo dettagliato, cultori della materia. Anche la seconda domanda, riguardante appunto gli aspetti legislativi, diciamo, è una domanda anche molto puntuale. Diciamo che, dal punto di vista legislativo, la voce uso razionale dell'energia si può considerare come una vera e propria, sì, fonte energetica. Le norme in materia fanno riferimento soprattutto alle leggi numero 9 del 1991 e numero 10, sempre del 1991. La legge numero 9 del 9 gennaio 91, praticamente, come dire, dedica un titolo alle norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, aspetti istituzionali, centrali, appunto, idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. Diciamo, gli elementi più importanti sono appunto sviluppati negli articoli, nell'articolo 20, 22, 23, 29 e 31. Per esempio, ecco, quest'ultimo istituisce il marchio, appunto, detto del risparmio energetico per gli apparecchi domestici e sia anche per i sistemi di illuminazione ad alto rendimento. Anche la legge numero 10, appunto, ecco, va nel merito, e all'articolo 1 definisce finalità e ambito di applicazione della legge, favorendo e così incentivando, che cosa? L'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, la sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica. Ecco quindi che, per esempio, per sempre in virtù di questa legge, possiamo dire che sono definite fonti rinnovabili di energia o assimilate le seguenti, per esempio quindi il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, il mare, le maree e il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici, inorganici e vegetali. Sono inoltre fonti di energia assimilate le cogenerazioni, intesa come produzione composta, cioè combinata di energia elettrica o meccanica e calore. Il calore, ecco, per esempio, che si può recuperare dai fumi di scarico, i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi specifici sull'involucro edilizio e sugli impianti. Quindi, diciamo, queste leggi si interessano in modo molto molto accurato, e quindi hanno, come dire, iniziato questo percorso di trattazione di questa materia. L'ulteriore domanda è lo stato dell'arte. Per descrivere appunto i principali interventi di razionalizzazione energetica è importante, conveniente anche identificare quei settori degli usi finali dell'energia, cioè nei quali tali interventi risultano molto più vantaggiosi. Consumi per esempio di energia per riscaldamento e preparazione di acqua calda sanitaria nel settore civile. Molte delle tecnologie, ecco, innovative ritenute alcuni anni fa in grado di fornire un apprezzabile risparmio energetico nel settore del riscaldamento, per esempio, e della produzione di acqua sanitaria, hanno in realtà trovato molti grossissimi ostacoli ad affermarsi, cioè sul mercato competitivo, anche a causa della scarsissima economicità della gestione. Quindi si è assistito a partire da paesi importanti quali la Francia, la Germania e l'Olanda ad un rilancio tecnologicamente qualificato dei generatori di calore e combustibili tradizionali, e quindi, diciamo, alla introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale e di anche telegestione delle centrali termiche. Cos'è, ecco, il teleriscaldamento? In questo ambito quindi è importante parlare anche del teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è, diciamo, la razionalizzazione energetica trova nei centri urbani uno dei maggiori bacini potenziali di intervento. In questo quadro, diciamo, va preso in considerazione il patrimonio tecnologico disponibile e in particolare il teleriscaldamento, particolarmente, ecco, adatto, come insegna l'esperienza, per interventi diciamo a scala di quartiere e soprattutto che sono sempre più coordinati con una dettagliata pianificazione urbana. Il teleriscaldamento è già in se stesso, diciamo, una tecnologia fortemente legata al fattore spaziale e quindi, diciamo, è strettamente anche quindi legato al rapporto con, diciamo, anche con gli edifici, con le strutture, e questo, diciamo, e quindi anche al distanziamento, ecco, con le strutture, e questo distanziamento che permette anche di utilizzare il combustibile in modo più concentrato e tecnicamente più avanzato. Il distanziamento, ecco, quindi implica la distribuzione del calore, anche come acqua calda, attraverso una, diciamo, apposita rete, quindi sistemata sottoterra a bassa profondità, e non più come combustibile per rifornimento delle caldaie degli edifici. Quindi vi è un vantaggio di decongestionamento della città, in quanto vengono, e così, eliminati una volta per sempre molti centri di combustione con problemi anche di, diciamo, di inquinamento. Io questo è come dire, ecco, il discorso del teleriscaldamento è un discorso, diciamo, da approfondire in modo cioè, adeguato anche con i tecnici della materia. Io come responsabile di un'associazione di consumatori mi limito, diciamo, ad lanciare gli elementi più basilari, cioè, giusto per far capire appunto che c'è questo inizio, questo lavoro che va verso una maggiore razionalizzazione. Certamente, ecco, possiamo dire che il teleriscaldamento realizza delle innovazioni, quindi quali sono? Soprattutto tre innovazioni. La prima, che si permette di distribuire acqua calda appunto con un alleggerimento della necessità di intervento diretto da parte degli utenti, che l'attuale rete distributiva del calore nella città diciamo viene ecco, stabilizzata sottoterra come rete fissa e quindi con un doppio vantaggio sia di spazio pubblico che di diciamo spazio pubblico e anche quindi di inquinamento. E poi ecco il soprattutto e quindi il terzo elemento è quella, la produzione di calore avviene quindi con processi più avanzati con innumerevoli e consistenti vantaggi dal punto di vista energetico ed ambientale. Quindi ecco questi sono diciamo, gli elementi da tenere in considerazione. In cosa consiste l'uso razionale dell'energia nel terziario? Anche questa è una domanda molto perspicace. Possiamo dire che il problema dei consumi energetici nell'edilizia adibita ad attività terziarie si presenta quindi anche particolarmente interessante a causa degli elevati consumi specifici appunto relativi all'attività in sé per stessa del terziario e quindi sono tutti da imputarsi soprattutto al condizionamento e all'illuminazione degli ambienti. Diciamo che la ricerca energetica ha per lungo tempo posto un rilievo maggiore al problema dei consumi legati al riscaldamento degli edifici piuttosto che ai consumi imputabili al condizionamento e all'illuminazione artificiale. Diciamo la minore attenzione dedicata finora a questi consumi è parzialmente giustificata dalla diffusione ecco, degli impianti di condizionamento in Italia, decisamente scarsa se rapportata diciamo, alla diffusione in altri paesi più industrializzati. Quindi ecco, questa scarsa diffusione ha due conseguenze. L'incidenza sui consumi energetici nazionali è meno sensibile di quanto si verifica per il riscaldamento e che il problema non è così evidente e quotidiano per tutti come è invece il problema del riscaldamento degli ambienti, dell'acqua calda per i sanitari, anche perché il tipo di utenza interessato è insomma, soprattutto e quasi esclusivamente il settore del terziario. Ecco quindi che diciamo abbiamo cercato di dare una sorta di chiarimento, abbiamo ecco, evidenziato alcuni aspetti partendo dalla tematica affrontata stamane. Io quindi vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata e quindi ecco un arrivederci a prestissimo.
Ringraziamo l'avvocato Antonio Leonetti, responsabile provinciale Asso Consum di Bologna e ideatore di Forma e Informa. E termina qui il 13° appuntamento di mercoledì 14 luglio riguardante l'energia e la gestione dei consumi. Questa trasmissione ricordiamo che va in onda in virtù del progetto Regge Regionale Emilia-Romagna numero 4 del 2017, annualità 2021, suddiviso in 20 puntate. L'appuntamento numero 14 andrà in onda mercoledì 21 luglio 2021.